non si fa. C'è chi ha capito, chi ancora non lo sa. Chi vuol sapere che cosa succederà? Il re ha lasciato stanotte la città. Quelli informati hanno detto che non tornerà. C'è chi ci crede, chi dubita si sa.
Buongiorno, bentrovati e buon mercoledì qui con noi a Notizie Vitali.
Siamo felici che siete tornati qui con noi in questo mercoledì di settembre.
Siamo così felici che abbiamo voglia di salutarvi, è passato il nostro anniversario, ve lo diciamo così per notizia veramente...
Una notizia vitalissima.
Vitale.
Importante che voi lo sappiate.
No, non ve ne frega niente a voi, è una cosa che interessa a noi, però era così, una notizia di cultura generale. Potrebbe capitarvi una domanda: in quale mese Simone e Paolo festeggiano il loro anniversario?
Settembre. Ora lo sapete anche voi, quindi anche il prossimo settembre saprete che... Se siamo ancora insieme, come ovviamente saremo, no?
Ovviamente è una parola grossa,
appunto,
però...
come ovviamente saremo, nel prossimo settembre festeggeremo un nuovo anniversario.
Può darsi.
Intanto quest'anno ci siamo arrivati.
Infatti, e vai, un
e altro. Vai, notizia positiva.
Bene, dopo questa notizia positiva, un pochino personale, ci siamo permessi...
Un pochino,
di... Ma poco.
Non è tanto risaputa nei social network, però sì. Ai più è risaputa.
Esatto, ai più. Ai meno. Bene, dopo queste operazioni matematiche passiamo subito alle nostre vere notizie vitali per tutti voi. E iniziamo da una notizia luminosa.
Oh, una notizia luminosa italiana.
Italiana, sì. Allora, a ottobre, pare, adesso queste sono voci... mica tanto corridoio, sono voci giornalistiche, pare che sarà in commercio una nuova lampadina. E fin qua.
Una lampadina, vabbè.
Lampadina, è luminosa la
notizia. È da un po' di tempo che è stata scoperta l'energia elettrica. Dai,
è una lampadina anche...
Lampadine ce n'è.
Esatto, ma è un po' costosa perché costa 25 euro questa lampadina. Uno dice, mamma mia!
E che cosa fa per 20-25 euro? Fa il caffè? Cura il Covid?
Esatto, cura il Covid.
Ah, credevo esatto, fa il caffè.
Non fa il caffè, ma non è che cura il Covid, semplicemente sanifica l'ambiente.
Ah, però.
Pensate, con una lampadina da 25 euro si dovrebbe riuscire a sanificare l'ambiente, e questo lo dico per le persone che hanno attività dove devono sanificare, spendono veramente tanti soldini per questa cosa. Se la lampadina non si fulmina ogni 3x2, potrebbe essere una buona soluzione.
Certo, se mi si fulmina la lampadina da 30 euro comincio a piangere.
Erano 25, dai, non aumentare.
No, tra i 25 e i 30, ma anche se fossero 25 mi metto a piangere. In ogni caso, questa tecnologia italiana, appunto, si chiama Biovite, probabilmente in latino.
È latino.
Ma l'ho detto perché comunque la gente sappia che non è Biovite, che dice che le viti, la vite per girare. No, Biovitae. O Biovite.
Perdonatelo.
Elaborata un po' di anni fa, ma oggi perfezionata, testata nel laboratorio scientifico del Policlinico Militare Celio.
C'è scherzo?
Sì, è uno scherzone.
Uno scherzo.
No, è vero.
No, è vero. Ed è già registrata al Ministero della Salute come dispositivo medico di classe prima. Ed è già operativa in alcuni ospedali e aeroporti.
Però ovviamente il fatto, la sua diffusione, come dicevi prima, giustamente, negli ambienti di lavoro, nelle scuole potrebbe cambiare,
ragazzi,
assolutamente le modalità.
Ma anche nei mezzi pubblici, ma anche in casa nostra, se abbiamo piacere di avere una casa sanificata, con 25-30 euro si può provare a fare, magari è un momento in cui tentare, fare questo tentativo, no? E dice che è un sistema di sanificazione ed è il più efficace che esista in presenza di esseri viventi.
Sì, perché in pratica disinfettando un tavolo, disinfettando una sedia,
basta ritoccarlo.
Esatto, è sicuramente un metodo valido, ma sul momento, un attimo dopo, già se qualcuno lo tocca, la cosa è contaminata.
Esatto, invece questa è continua, no? Ed è innocua, non ha delle controindicazioni. E questo ce lo spiegava il presidente Mauro Pantaleo, che detiene proprio il brevetto di questa lampadina.
In pratica, andando più sul tecnico, cose che non sappiamo assolutamente, ma che abbiamo letto e quindi ci affidiamo a chi di tecnica ne sa più di noi, si tratta di un LED completamente privo di raggi ultravioletti e capace di emanare invece una luce bianca naturale, da un certo punto di vista molto piacevole, ma dall'altro, dalla parte più utile, uccide in pochi istanti qualunque batterio o virus, anche il Covid-19, senza alcun rischio peraltro per gli esseri umani.
Sì, perché qualunque batterio o virus, noi siamo pieni di batteri invece positivi, se ci uccidesse pure i nostri batteri interni sarebbe un buon problema. Invece no, non ci sono rischi per gli esseri umani.
Infatti sanificare significa abbassare la carica virale o batteriologica, ma non lo elimina, perché uno può pensare che un ambiente asettico potrebbe essere troppo pericoloso per l'essere umano, invece così non è.
Ma perché potrebbe essere pericoloso? Perché nel caso potrebbe danneggiare il sistema immunitario, in quanto non saremmo più esposti a virus, batteri e quant'altro, quindi saremmo meno, il nostro sistema immunitario si attiverebbe meno, potrebbe diventare lento e funzionare meno.
Appena la notizia si è diffusa, ovviamente chi ha diffuso la notizia è stato contattato da presidi, dalle università,
dalle aziende,
proprio perché insomma questo rappresenterebbe una svolta incredibile per quello che riguarda la gestione e la prevenzione della diffusione del virus all'interno appunto delle attività commerciali o scolastiche.
Già prima del coronavirus era stata pensata questa lampadina, perché e questo sistema era stato installato in un celebre consorzio per la lavorazione di carni. In effetti sappiamo che i microrganismi si diffondono in modo particolarmente veloce, ma anche pericoloso, dove ci sono delle carni crude, se ci ricordiamo il mercato di Wuhan, i macelli vari europei. Per cui ci sono varie preinstallazioni già attive, anche ad Avellino, a Fiumicino, al pronto soccorso, no? E anche in alcuni licei del sud Italia. E come funziona questo? Funziona perché le frequenze luminose che vengono emesse dal LED producono questa azione di sanificazione continua, e attraverso le sue onde elettromagnetiche la luce emessa separa in due le molecole dell'acqua presenti nei microrganismi di virus e batteri, così crea un danno che ne impedisce la riproduzione, praticamente le cellule non riescono a riprodursi. E questo avviene anche con il Covid. Hanno fatto uno studio condotto dal Celio, pubblicato a luglio, dove dice appunto che questa lampadina elimina il Covid al 99,83%.
Quasi, direi quasi la totalità.
Il 2 luglio scorso è arrivato l'ultimo riconoscimento a questa tecnologia dall'ONU, che ha premiato Biovite come la migliore innovazione mondiale nel campo sanitario della lotta contro il Covid-19. Quindi noi ci auguriamo che questa lampadina venga ovviamente ulteriormente studiata e ulteriormente ampliata, in modo tale da essere sicura 100%, come ci sembra di capire, e che possa essere anche un modo per poter essere più sicuri, perché quando ci si sente più al sicuro ovviamente si vive molto molto meglio, e questo poi in fondo quello che dovremmo fare. Tu che dici, Paolo?
Sicuramente speriamo che sia così, perché comunque stiamo andando un po' tutti, siamo andati un po' tutti in paranoia, chi più chi meno, per questa situazione, e quindi riuscire a trovare un modo per far sì che tutti stiamo meglio, tutti stiamo più tranquilli, tutti stiamo più sicuri, tutti possiamo tornare per quanto sia a come eravamo prima o senza appunto patemi, senza pensieri, beh, sarebbe un bel risultato. E se questo lo riusciamo a fare con una lampadina che appunto accende un po' di più le nostre speranze, beh, perché no?
Perché no? Perché infatti no? Speriamo in bene e continuiamo ad andare avanti sempre col sorriso, perché è la cosa, è un'altra di quelle cose che accende la nostra vita.
Ora, quelli che avranno i lampadari con 10 lampadine sono disperati, perché vuol dire che per 250 euro, per la modica cifra di 250 euro, potranno avere il lampadario che sanifica. Quindi consigliamo lampadari a una lampadina, sanifica lo stesso.
Magari poi non ci servono neanche dei lampadari, è fatta in un modo tale per cui non abbiamo ancora bene l'idea di come sia questa lampadina e come venga messa in commercio.
È una lampadina di un metro cubo di volume, è gigante.
Ma basta con questa lampadina, ne abbiamo parlato pure troppo. Portami a Venezia.
Venezia è una città bellissima, molto romantica,
sì.
Da girare in lungo e in largo, a piedi, sulle gondole, con una guida anche che ti spieghi, perché ci sono tantissime cose da spiegare, tantissime cose da imparare.
Però se io sono sorda, muta?
Un gruppo di guide turistiche, circa una ventina, guide turistiche professioniste, hanno deciso di portare avanti un progetto di Go Jude volto a incoraggiare un turismo sostenibile, attento al rispetto del territorio, di chi lo abita e di chi lavora, dell'ambiente e dei monumenti, ma anche attenti appunto ai destinatari di questa informazione, come ad esempio eventuali utenti sordomuti.
Esatto.
Che comunicano principalmente con la lingua dei segni.
Esatto, infatti questo progetto è un progetto pensato per mettere a disposizione, tra le diverse lingue che già sono a disposizione, come l'inglese, il tedesco, spagnolo e varie, anche la LIS, che è la lingua dei segni. E attraverso l'utilizzo di traduttori esperti possono dare la possibilità anche alle persone non udenti di scoprire le meraviglie della città narrate dalle mani di chi le ama e chi le sa raccontare, ovviamente non dalla voce, ma dalle mani, dai gesti, dagli occhi, no? Il gruppo Go Jude, con questo inserimento, punta proprio a favore di un turismo consapevole e sostenibile, con attività e percorsi nel segno dell'accessibilità, dell'inclusività anche delle persone con leggere disabilità.
Certo, perché questo l'iniziativa appunto mira a dare le stesse opportunità sia a chi, diciamo così, ha una situazione di vista, udito normale, e invece chi ha delle grosse difficoltà, perché queste persone in pratica si troverebbero impossibilitate a partecipare a tipi di attività turistiche. Voi pensate, adesso si vede tantissimo, no? Quando ci sono le guide, che le persone addirittura hanno le cuffie nelle orecchie, perché la guida magari si può sentire lontana, si può vedere lontana, e quando parla con la cuffia tutti la possono sentire in maniera puntuale. Ovviamente se una persona è non udente o è davanti e riesce sempre a vedere la bocca, altrimenti potrebbe avere dei problemi. In questo modo invece, tramite la lingua dei segni, questo problema è completamente risolto.
Il primo itinerario si è svolto il 25 luglio di questo tour in LIS, cioè nella lingua dei segni, e hanno partecipato a questo itinerario alcuni dei rappresentanti della comunità non udente del Nord Italia. Queste guide turistiche, no, che fanno parte di questo progetto, in realtà ci raccontano come il lavoro della guida sia ben oltre la semplice spiegazione del monumento, perché altrimenti uno potrebbe comunque guardarselo, no, sui vari Google, ma in realtà sia piena di desiderio di comunicare la bellezza del nostro patrimonio culturale e artistico, e poi l'importanza di tutelarlo. Questo, se ci pensate, è abbastanza chiaro. Se voi andate a fare un tour di questo genere, sentite con prepotenza, se ovviamente la guida è preparata. La differenza tra leggersi su Google le notiziette del monumento e sentire la storia narrata da chi la sente, da chi la ama, da chi ha amato questa situazione, da chi si è informato a 360 gradi su tutto quello che riguarda magari quel monumento, e quindi ci ridona anche l'amore un po' più in modo vivo rispetto ovviamente alla lettura semplice di un qualsiasi scritto su internet.
Ma assolutamente sì, anche perché già anche solo parlando della differenza tra guida e guida, si percepisce quando una guida dice una cosa e la vive, la fa con amore o la fa in un modo freddo, che a quel punto sarebbe la stessa cosa prendersi il libro e leggerselo.
Esatto, fondamentalmente, esatto, quello.
Non cambierebbe. E in questo modo, appunto, queste persone hanno la possibilità di avere una guida che molto vicina a loro, perché comunque col linguaggio dei segni devi essere vicino, se non ti vedo, molto vicina a loro, le farà sentire partecipi di questa bellissima esperienza. Visitare Venezia da un lato e visitarla con il calore di qualcuno che ti fa sentire assolutamente coinvolto e accolto.
Il simbolo di questo gruppo, ve lo dico come curiosità, è nel loro logo, è il Go o ghiozzo, che è un pesce mediterraneo che si trova nei fondali delle lagune, come appunto proprio quella di Venezia, proprio per esaltare le tradizioni e la fauna locale che appunto parla, diciamo così, già narra questo logo di guide appassionate del proprio territorio e della loro voglia di farlo conoscere e di valorizzarlo.
E poi oltretutto il ghiozzo, essendo pesce, è muto e può godere anche lui delle guide che parlano con il linguaggio dei segni.
Però potrebbe non essere sordo.
Sì, però è muto, quindi comunque ha dei problemi e quindi in ogni caso possiamo passare
alla
prossima
notizia.
Comunque
parla un'altra lingua, meglio passare un'altra notizia,
sì, direi
infatti.
Di sì.
Oh, andiamo in un'altra
entriamo,
non è che ci stiamo di lato, no, noi entriamo
in un'altra notizia. Ed entriamo in Francia.
In Francia, a Nantes, dove è nata un'iniziativa post quarantena abbastanza interessante, direi, e riguarda questa volta la creazione di orti pubblici. Che cosa sono questi orti pubblici? A Nantes, a nord della Francia, l'amministrazione comunale ha pensato di aiutare i cittadini bisognosi colpiti dalla crisi post quarantena con una bellissima iniziativa. Si tratta di paesaggi nutrienti.
Paysage nourricière.
Fa un po' paura quando pronuncia così, però.
Paysage nourricière.
Sì, non ti ho chiesto di ripetere, grazie.
Era più bello così.
Ah, era
no?
Più
bello. Vabbè,
se
meno paura, no?
Se era più bello, fa meno paura.
Paysage nourricière. Questo fa più paura invece.
A me sembri un pochino.
Paysage.
Infatti, COVID.
Probabilmente sì.
Ok. Quindi, cosa è successo? Hanno creato con questi paesaggi nutrienti, hanno creato ben 50 orti sparsi per la città al fine di nutrire i più indigenti, cioè in modo da avere con queste piante, ovviamente non fiori e basta, ma piante da frutto, piante da orto ovviamente,
sì.
Le persone possano andare a nutrirsi appunto di questi paesaggi, proprio un paesaggio che ti nutre al di là proprio dell'arte in sé, no?
Ci sono state 10.000 piante affidate alle cure di 250 giardinieri, appunto sparsi in tutta la città.
Ma cosa hanno piantato?
Si tratta di patate, pomodori, zucchine e comunque anche altre coltivazioni.
Ma dove?
Nei parchi pubblici, quindi dove c'erano le possibilità, nei fossati del castello, appunto nel parco, nelle zone verdi circostanti il municipio, nelle aiuole sparse nella città, ovunque ci fosse una zona verde, ovviamente con un po' di spazio, c'è stata questa iniziativa di volerla trasformare in un orto pubblico fondamentalmente.
È bello anche questa possibilità di utilizzare anche dei punti che non erano magari stati utilizzati, come il fossato di un castello.
Bellissimo, tu pensa, passi in un fossato di un castello che sì, una volta te lo immaginavi pieno d'acqua, adesso era solo tutto erba, guardi giù e ci trovi la fila di pomodori.
È carino, ma come funziona questo?
Però in passato quando salivano il castello non sarebbe stato utile, perché poi la gente la gente arriva, oppure era utile, invece che entrare nel castello si fermavano a mangiare le coltivazioni. Poteva essere una tattica, non ci ha mai pensato.
Chissà perché, era una tattica intelligente.
Eh beh sì,
le idee di Paolo, potremmo scrivere un libro. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di arrivare ad avere 25 tonnellate di ortaggi, e scusate se è poco, da poter distribuire in modo gratuito entro il prossimo autunno, per garantire ad almeno 1000 famiglie 25 kg di ortaggi ciascuna.
Il sindaco della città, Joanna Roland,
è una donna
che abbiamo qui con noi, ha dichiarato:
le associazioni che normalmente forniscono aiuti alimentari hanno visto crescere il numero di richieste in modo esponenziale. Sono moltissime le famiglie che non hanno più accesso a cibo sano e di qualità. Tanti hanno perso il lavoro. La precarietà del momento ci riguarda tutti.
Ma a lei qual è l'ortaggio che piace di più?
E non sono fatti suoi.
Era per intervistare.
Guardi, io non rilascio interviste, specie a persone che pronunciano il francese così male, così in modo orrendo e un po' pauroso come fa lei. Me ne vado.
Si conferma la simpatia dei francesi. E
abbiamo voluto scherzare, non è vero questa cosa.
La fantasia dei francesi e la simpatia?
Sì.
È verissima, e comunque le prime parole della sindaca sono state preziose e rispecchiano il detto: le mani che aiutano sono più sante delle labbra che pregano.
Che l'ha detto chi?
L'ha detto ovviamente Sai Baba, o almeno questo dice la ricerca internet che ho appena fatto per poter rispondere alla domanda chi l'ha detto.
Esatto, no, perché è bello mettere un po' di pepe in questa situazione, in modo tale che Paolo non si aspetta le domande che gli faccio e tracchete.
È bello mettere un po' di cultura all'insaputa di tutti, insomma.
All'insaputa di tutti.
Mettiamo,
è una citazione,
un
io vorrei
cultura.
Citare l'autore della frase, che è Fabrizio Donati, all'insaputa di tutti.
Che all'insaputa di tutti è tuo figlio.
Che all'insaputa di tutti. Bene, ma all'insaputa di tutti io andrei direttamente alla prossima notizia, che mi farebbe piacere la introducessi tu.
La prossima notizia riguarda un animale, è una notizia,
ecco perché la introduci
tu. La notizia, diciamo così, buffa di oggi, un po' particolare. Ne abbiamo sempre una, questa è...
Ne abbiamo sempre una.
Ne abbiamo sempre una più del diavolo.
All'insaputa di tutti.
E questo pitone...
Ah, un pitone.
Che abita, suo malgrado, allo zoo di St. Louis... Piccola parentesi, non siamo tantissimo d'accordo con gli zoo, siamo più felici se gli animali sono in libertà.
Ecco, io non sono questo. Meno politically correct di Paolo, io sono completamente contro gli zoo, quindi io dico la mia opinione, come rispetto a quella degli altri, però vi dico la mia.
Comunque questo serpentello, appunto un pitone,
serpentello,
giovanissimo, ha almeno 62 anni,
ha un cucciolo,
e ha deposto 7 uova. Questa è una bella notizia, no?
Certo.
Una cosa piacevole il fatto che abbia deposto le uova. La cosa che rende...
Quindi era una femmina questa pitona, era una pitona.
Era una pitona. In particolare, una pitona palla.
Una pitona palla? Il pitone reale, detto anche pitone palla, per la caratteristica forma che assume se disturbato o intimorito, nascondendo la testa tra le spire, è un serpente appartenente alla famiglia dei pitonidi, originario dell'Africa occidentale. In particolare il suo areale comprende varie zone che non dirò.
Beh, scientificissimo questo sbotto di Piero Angela.
È un rettile dalle modeste dimensioni, che supera difficilmente i 150 cm di lunghezza, con un peso superiore al chilo per i maschi adulti e di circa 2 kg per le femmine adulte.
Se
sempre importante questi interventi così scientifici.
Fondamentali, specialmente quando spiegano puntualmente tutto quello che c'è da spiegare.
Esatto, esatto. Non ne hanno voglia a volte.
Poi un pochino potrebbe anche stancare, magari sono troppe le cose da dire, quindi uno taglia corto, giusto così. In ogni caso, tornando alla nostra notizia, la cosa particolare di questa deposizione
di questa dolce pitonessa,
sì, è che questa pitonessa non aveva una esperienza sessuale, chiamiamola così, da almeno 15 anni.
Oh, povera.
È triste.
Ma anche brutta vita.
Ma anche lei forse era un po' depressa.
Ma come ha fatto sta...
Hanno dichiarato che questa cosa è stata un po' una sorpresa, e ci credo.
Ma che caspita.
Non si aspettavano che facesse un'altra covata di uova dopo tanto tempo che non era a contatto con un altro pitone maschio.
Quindi è rimasta un po' strana. Pare che i pitoni palla siano originari dell'Africa centrale, dove non ci ha voluto raccontare la nostra esperta, e occidentale, e possono riprodursi asessualmente. Possono anche immagazzinare lo sperma per ritardare la fecondazione.
Però diciamo che prima d'ora il periodo più lungo in cui c'era stato questo tipo di ritardo era stato di 7 anni. Qua parliamo di 15.
Più del doppio, insomma.
Un bel po'. Infatti questo pitone aveva deposto un'altra covata nel 2009, però purtroppo nessuna se l'era schiusa. E quindi anche in quell'occasione la pitonessa non era stata in contatto con un maschio.
La cosa che mi ha un po' colpito di questa notizia, a parte il fatto che la pitonessa decide lei poi quando lo sperma la feconderà o meno, ma mi ha colpito il fatto che in questo zoo non le abbiano dato un nome. Il nome che abbiamo, secondo me, ha un senso, e non avere nemmeno un nome significa quasi non avere un'identità. Infatti questa pitonessa viene identificata solo con il numero 361003 e vive in questo zoo dal 1961. Ecco, secondo me questo è un altro dei motivi magari per cui io preferirei che gli zoo non esistessero, ma è una mia opinione, però sono completamente spersonalizzanti anche per gli esseri che non si chiamano umani, ma sono comunque esseri viventi.
Addirittura l'esperto che ha parlato di questa situazione, di questa deposizione di uova, ha ipotizzato che addirittura questa pitonessa potrebbe essere stata vicina a un maschio, pensate, alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90, perché all'epoca i custodi, quando pulivano le zone dove erano i serpenti, li mettevano dentro un secchio. Magari lei è stata messa dentro un secchio con un altro serpente e in quel momento, come dire, hanno deciso di trascorrere qualche istante in armonia e in amore. Però questo significa che quelli dello zoo, parlano di una quindicina di anni, ma potrebbe essere che siano passati almeno 30 anni da quando questa pitonessa è stata fisicamente con un maschio. Quindi, insomma, altro che Spirito Santo, qua si parla di il serpente nella religione, considerato l'essere, che qui deve essere invece entrato un serpente un po' etereo che ha deciso di fecondare. Speriamo che queste uova riescano a schiudersi e fare così una sorpresa incredibile.
È probabile però che non le uova, come la volta scorsa, non si riescano a schiudere, probabilmente anche data il numero di anni che sono passati.
Magari c'è stata anche per questa pitonessa questa voglia di deporre, voglia di maternità, che però magari le uova non hanno dentro la vita. Noi speriamo per lei e per le uova,
certo,
che ce l'abbiano.
Che ce l'abbiano e che questa situazione... che gli zoo presto vengano chiusi, questa è la mia idea, perché immaginate come potrebbe essere stata molto meglio la pitonessa in natura piuttosto che in cattività.
E dopo questo intervento a gamba tesa di Simona sui giardini zoologici, che peraltro condivido in pieno, perché comunque gli animali in libertà sono tutta un'altra cosa, ieri sera abbiamo visto passare un riccio davanti a casa nostra, un riccio che camminava così libero, e vogliamo vedere la differenza, si vedere un riccio dentro una gabbia chiuso così e vederlo passare in tutta tranquillità è un altro pianeta. siamo arrivati al triste momento dei saluti.
O all'allegro momento dei saluti, dove vi salutiamo, vi ringraziamo e vi lasciamo con gli altri programmi sempre molto belli, interessanti e tutti da ascoltare di Radio 403.
Dal primo all'ultimo, dal primo istante all'ultimo istante, senza perderne nemmeno una goccia.
Esatto, e non perdiamo neanche una goccia, risparmiamo sulle gocce e vi salutiamo, vi invitiamo a venirci a trovare sulla nostra pagina Facebook di Notizie Vitali, vi invitiamo a scrivere i vostri commenti positivi, negativi, non è importante, l'importante è che ci diciate cosa pensate, perché a noi questo interessa.
Ciao a tutti, ci vediamo mercoledì prossimo e che la luce della lampadina sia sempre con voi.
Nessuno in gabbia come negli zoo, ma tutti liberi. Ci vediamo mercoledì. Ciao ciao!
Ciao!
Buone notizie, che bella novità!